Venerdì 19 febbraio alle 22.30, ora italiana, è morto Umberto Eco. Lo scrittore, filosofo e padre della semiotica interpretativa, ma anche saggista prolifico, è stato professore emerito dell'Università di Bologna, oltre che fondatore del Dipartimento della Comunicazione dell'Università di San Marino. Aveva 84 anni. Era nato ad Alessandria il 5 gennaio del 1932. Tra i suoi maggiori successi letterari Il nome della rosa del 1980 e Il pendolo di Foucault del 1988. Il suo ultimo libro, Anno Zero, è stato pubblicato lo scorso anno da Bompiani. Con lui il mondo della cultura perde una delle figure di spicco. Sulla morte di Umberto Eco ascoltiamo il poeta Paolo Totaro. Paolo, per il mondo della cultura oggi è una giornata di lutto perché perde una delle figure di spicco.
Assolutamente, per la cultura internazionale e per la cultura italiana. Io sono veramente addolorato di questo, lo sento quasi come una perdita personale.
Eco era nato ad Alessandria nel 1932, tra i suoi maggiori successi letterari Il nome della rosa del 1980, che è venuto anche a presentare qui a Sydney, e Il pendolo di Foucault dell'88.
Esatto.
E il suo ultimo libro è Anno Zero, che è stato pubblicato proprio lo scorso anno. A quale delle sei opere puoi parlare?
Guarda, io la risposta che ti do è un po' più antica. Eco ha un anno più di me, quindi è mio coevo. Quindi sono cresciuto praticamente conoscendo Eco dai tempi in cui Eco aveva 21-22 anni, che erano le prime pubblicazioni che lui faceva. E alcune di queste sono diventate dei fatti culturali di grande importanza. A quel tempo io stavo studiando con grande fatica, forse il più grande libro del Novecento, l'Ulisse di Joyce, e così mi andai a trovare uno studio che Eco aveva proprio fatto in quegli anni, gli anni 60, sulle poetiche di Joyce, cioè cercando di capire come questo grandissimo scrittore anglosassone, irlandese, che scrive in inglese, era del tutto condizionato dalla filosofia estetica di San Tommaso d'Aquino, e fu veramente un'apertura d'occhi. Quindi per via di questo collegamento con Joyce, poi mi rimase grande interesse per Eco e vidi che Eco era un intellettuale di quelli rari in Italia, un intellettuale pubblico, cioè era un grande studioso, ma non aveva timore di mettere le sue viste in piazza e di propagandare cultura elevata in termini di massa. Quindi la mia generazione che era andata alle scuole elementari sotto il fascismo, che aveva sofferto i bombardamenti americani e inglesi causati dalla guerra ed era venuta fuori dalla guerra profondamente visceralmente antifascista, fu presa dalla retorica antifascista di Eco, che fu il primo a dire, e forse non fu il primo, forse lo fu Gramsci a dire, che il fascismo era l'orrore e l'intolleranza del diverso, cioè il contrario del multiculturalismo, diremmo in termini contemporanei, cioè la necessità di appiattire tutto ciò che è differente, razze, dialetti, gusti, visioni politiche in una sola. Quindi lui usava poi questo nuovo strumento che aveva quasi portato lui alla luce, la semiotica, cioè lo studio dei segni. Che cosa significano i segni, le parole che io ti sto dicendo io adesso, scritte? In quale maniera esse rimandano a qualcosa di differente? Cioè io ti dico la parola scritto, la parola scritto è un suono, ma ti riporta alla carta, quello che trovi sulla carta, le idee che escono fuori. Comunque sto andando troppo nel sottile.
Ma è importante poi parlare di questo personaggio che mancherà nel mondo della cultura.
Immensamente importante. Per noi italiani è una perdita fondamentale, tristissima, perché Eco, in un periodo in cui l'alta cultura italiana specialmente non era ben compresa negli ambienti anglosassoni, si contavano sulle dita di una mano i nomi degli intellettuali italiani, degli scrittori, dei poeti, dei romanzieri, degli studiosi di filologia, di studi umanistici. E Eco acquistò un profilo internazionale che non perse mai. Quindi Eco rappresentava il meglio della cultura presente italiana, il meglio dell'intellettuale pubblico. E per noi, per esempio, la bustina di Minerva, quell'ultima pagina dell'Espresso, in cui lui per decine di anni ha pubblicato prima settimanalmente e poi quindicinalmente delle note in calce alla cultura di massa e alla cultura più eclatante, quella politica, quella più volgare anche a volte. Erano fondamentali per rendersi conto di come l'Italia fosse un grandissimo paese con un grandissimo cervello.
Ecco, è anche autore del Cimitero di Praga. E poi l'ultimo è Anno Zero.
Non l'ho letto.
Però Anno Zero, lui, come dicevi, è uno che non aveva paura di dire quello che pensava e non aveva né peli su una lingua, non aveva neanche la penna spuntata.
Assolutamente no. Io ho una nota personale da dire. Tu hai riferito quando Umberto Eco venne in Australia. Io non ricordo più se è venuto una sola volta o due. So che venne e lo conobbi attraverso l'università, forse attraverso la fondazione May, e venne a casa nostra, a Pimble, e venne a cena. E lui cercava anche un flauto, perché lui si dilettava a suonare il flauto. E quindi io mi misi in moto per cercare un flauto dritto, sai, quelli che qui venivano chiamati recorder, e ne trovavamo due o tre attraverso bambini della scuola vicina lì a Pimbo. E così ci mettemmo a suonare e facemmo alcune letture di pezzi piuttosto semplici di Bach. Ed era una persona di una semplicità e di un'arguzia. Non c'era cattiveria in lui, quindi riusciva a criticare in maniera anche violenta tutto ciò che non gli piaceva nel campo della società, nel campo della politica e della cultura. Però non era fatto col fegato, l'ha fatto col cervello ed era fatto con una precisione, perché Eco, tra le sue caratteristiche, era preciso. Eco detestava tutto ciò che era approssimazione, che era improvvisazione.
Possiamo terminare con dire che i grandi, come hai detto tu, sono sempre semplici.
Sì, assolutamente, i grandi sono sempre semplici, e raccomando di rileggersi Il nome della rosa, magari leggendo alcune delle spiegazioni date del nome della rosa. C'è una chiave finale in cui si capisce perché questo succedersi di assassini, di indovinelli che vengono presentati continuamente. C'è un indovinello lungo tutto Il nome della rosa, tutto il romanzo, che poi viene spiegato alla fine, ma non da Eco, viene spiegato da quelli che saranno poi gli studiosi del nome della rosa, che spiegheranno perché lui scrisse Il nome della rosa.
Grazie Paolo per averci ricordato questo personaggio che ci mancherà senz'altro nel mondo della cultura.
Grazie tante.